Ecco carissimi, siamo qui in questa quarta domenica di Quaresima. Domani sarà la quarta domenica di Quaresima e abbiamo un Vangelo secondo Giovanni. Vi dicevo l'altra volta che l'anno B è l'anno di Marco, la domenica, ma i tempi forti, Quaresima, Pasqua, si medita il Vangelo di Giovanni e quindi vi leggo il Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Ecco carissimi, allora vi ho detto che abbiamo il Vangelo di Giovanni e già Origene, un grande scrittore ecclesiastico vissuto nel III secolo d.C., genio della Chiesa orientale, dove conserva ancora un ruolo prestigioso, anche se discusso, diceva che il fiore delle scritture è il Vangelo e il fiore del Vangelo è Giovanni. E in questo brano vediamo la figura di Nicodemo, che questa figura viene messa in scena solo da Giovanni. E Nicodemo era un personaggio molto importante, era membro del Sinedrio, la massima struttura del giudaismo, era dunque un maestro della legge, un rabbi influente. E pensate che Nicodemo è festeggiato tra i santi, la Chiesa Cattolica lo festeggia come santo, c'è San Nicodemo il 31 agosto, anche gli ortodossi lo festeggiano come santo. Anche difeso Gesù quando, siccome era membro del Sinedrio, quando i farisei volevano condannarlo, lui ha preso le sue difese, ha detto: ma quando mai si condanna un uomo senza dargli la possibilità di difendersi, di ascoltarlo, di dire lui che cosa ha fatto? E poi, quando Gesù è morto, è andato con Giuseppe d'Arimatea a seppellirlo e ha portato una quantità di unguenti inverosimile, 30 kg di mirra e aloe, era la quantità che si usava per il re. E quindi Nicodemo aveva una grande ammirazione per Gesù. Questo lo dico, sapete perché? Perché allora, questo Vangelo, capitolo 3 di Giovanni, questo che vi ho letto adesso, è il seguito di quella famosa domanda che aveva fatto Nicodemo a Gesù. Gesù gli aveva detto: non si può entrare nel regno se non si nasce di nuovo. E Nicodemo non capiva come faccio per rientrare nel seno di mia madre, e aveva frainteso, il Signore intendeva in senso spirituale, no? Ed era andato di notte. E l'interpretazione classica era quella che volesse mimetizzarsi, siccome era un personaggio molto in vista, e non voleva che si vedesse, insomma, non voleva, come dire, essere scoperto che andava a consultare Gesù. Ma ho sentito un'esegesi molto interessante e dice invece che chi faceva il maestro, chi faceva il rabbi, allora, nei tempi antichi, lo faceva di notte per il semplice motivo che di giorno lavorava per mantenere la famiglia, appunto, no? Quindi di giorno avrà fatto i mestieri che c'erano allora, no, non lo so, io il vasaio, il calzolaio, il pastore di greggi, e di notte si dedicava allo studio. E nel mondo antico, finito il giorno lavorativo, si aspettava la notte proprio per dedicarsi allo studio. E quindi questo ci permette di eliminare qualsiasi dubbio sul fatto che Nicodemo, andando di notte da Gesù, volesse mimetizzarsi. Anche perché alla morte di Gesù non si è proprio nascosto, al contrario, si è esposto con coraggio e già prima l'ha difeso davanti ai farisei, mica di notte, di giorno l'ha difeso. E allora, per cominciare, guardiamo un po' il discorso di questo Vangelo e poi guardiamo l'inizio del capitolo 3, che è appunto la nuova nascita. Quindi, qua in questo discorso a Nicodemo, Gesù ci dà alcune bussole, Per non perdere la bussola, l'ho intitolato il commento. Infatti noi siamo molto esperti nello smarrirci, ma non nel ritrovarci. Ci smarriamo perché vogliamo fare di testa nostra, come aveva già fatto Adamo, dando pure la colpa al Signore. E quindi oggi vi invito a, per non perdere la bussola, cosa bisogna fare? Bisogna nominarsi un capitano. Il miglior capitano di lungo corso è il Signore, lui solo è espertissimo di rotte giuste. Noi seguiamo le rotte sbagliate e ci rompiamo il collo. Quindi, se vogliamo che la nostra navigazione sia sicura su questa sgangherata barchetta della vita, diamo il timone a questo capitano e arriveremo in porto. Oggi ci dà tre bussole. Quali sono queste tre bussole? La vita eterna, la fede e il giudizio. Questa è la vita eterna. Che credano in te e in colui che hai mandato il Figlio unigenito, perché chiunque creda in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Allora, questa è la vita eterna, credere in colui che tu hai mandato. Ora, se andassimo in giro con un sondaggio, un microfono in mano, a fare un sondaggio e a chiedere che cos'è per te la vita eterna, oppure mettiamo che qualcun altro faccia il sondaggio e ce lo chieda a noi, cosa risponderemmo? Cosa rispondereste a questa domanda? Ma io penso che tutti diremmo è la vita che inizia dopo la morte. E l'Evangelista Giovanni non ci dice proprio questo. Cioè, l'Evangelista Giovanni riporta le parole di Gesù. Gesù non dice proprio questo. Dice, la vita eterna è conoscere te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato Gesù Cristo. State bene attenti, la vita eterna è conoscere te, l'unico vero Dio è colui che hai mandato Gesù Cristo. Questa è una notizia assolutamente sconvolgente, cioè che sconvolge tutti i nostri modi di pensare. Perché se la vita eterna consiste nel conoscere, capite bene che essa non inizia alla nostra morte, quando proprio perdiamo conoscenza. Ma alla nostra nascita, Dio dandoci l'essere ci dà implicitamente anche la capacità di conoscere, che diventerà perfetta nell'età adulta, ma ognuno di noi la riceve in potenza già alla nascita, come si dice anche di Gesù, che cresceva in sapienza, età e grazia. Quindi fin dal battesimo riceviamo in noi la vita di grazia che non è altro che il germe della gloria. Quindi, nella misura in cui viviamo in grazia, viviamo la stessa realtà della gloria, benché in germe. la cui pienezza la raggiungeremo quando vedremo Dio faccia a faccia. Quindi la prima bussola è sapere cos'è la vita eterna, è conoscere Dio e colui che ha mandato Gesù Cristo. Ma non basta conoscere, bisogna anche credere. Ecco, la seconda bussola è la fede. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Non basta conoscere e sapere che c'è la vita eterna. Non basta conoscere il fine, bisogna volerne i mezzi. E il mezzo è credere in Lui. Quindi, se la vita eterna è la realtà più grande, la fede è l'opera più grande e adeguata ad essa, la vita eterna. La fede è il tesoro più prezioso che abbiamo, perché ci apre gli orizzonti sconfinati dello spirito. E vediamo che il mondo la perde con estrema facilità, questa fede, per correre dietro a miraggi traditori e chimere ingannatrici. Pensate, la fede ci fa entrare nel mondo di Dio, ci dà la forza stessa di Dio, illumina la nostra vita, dà senso a quel che facciamo e al perché viviamo. Senza la fede la vita diventa una notte tenebrosa, senza senso e senza sbocco, se non nel buco nero e vertiginoso dell'eterno nulla. Quindi, in qualsiasi prova e traversia della vita, l'unica domanda che dobbiamo farci è questa: in questa prova, anche se ho perso tutto, ho conservato la fede? Se possiamo rispondere di sì, non abbiamo perso niente, anche se avessimo perso tutto, perché non c'è proprio peggior catastrofe che perdere la fede. Tutte le altre catastrofi sono niente in confronto. Perché? Perché non metteranno mai a rischio il nostro destino eterno, mentre se perdiamo la fede, la nostra vita, che era destinata a un'esplosione di gloria, finirà in un'estinzione tenebrosa. Ecco, allora, due bussole vi ho dato, ce ne dà una terza. La terza bussola è il giudizio. Chi crede in Lui non è condannato. Cosa è venuto a fare Gesù? A condannare la condanna. Ecco il giudizio. È la fede stessa che lo stabilisce. Chi crede non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Questa è una frase del Vangelo di Giovanni, incredibile. Chi crede non va neanche incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Chi ha fede, dunque, non va neanche incontro al giudizio. Vedete quanto è importante la fede? Quindi chiediamo questa virtù fondamentale per la nostra vita cristiana e per la nostra vita qua giù, ma poi per la salvezza eterna. Diciamo, come diceva Pietro, credo, Signore, ma aumenta la mia fede. Ecco, adesso vorrei dare uno sguardo a quello che precede in questo Vangelo, capitolo 3 di Giovanni, che parla appunto di Nicodemo, e che va a trovare Gesù, è sempre lo stesso Vangelo, e Gesù gli dice: se nessuno può vedere il regno dei cieli se non nasce di nuovo. Al che Nicodemo non capisce niente, dice: ma lo intende in senso naturale, no? Ma come faccio per rientrare nel seno di mia madre? Dovrei rientrare nel grembo di mia madre? Ma no, bisogna rinascere dall'alto, bisogna rinascere dall'alto, avere questa nuova natura, perché dunque noi siamo, come vi dicevo una volta, no? Siamo una macchina a doppia alimentazione, alimentazione umana e alimentazione divina, solo che marciamo molto più dall'alimentazione umana, ci sforziamo di fare questo, di fare quell'altro, e la natura divina rimane inutilizzata. Ecco, La nuova nascita ci permetterebbe di fare l'esperienza della natura divina. Allora, co cosa bisogna fare per rinascere dall'acqua e dallo spirito? Perché lo dice Gesù sempre con quel brano di Vangelo, ciò che nasce dalla carne è carne. Ora, tutti siamo nati nella carne. Chi non è nato nella carne? Gesù Cristo, concepito di Spirito Santo. E in più abbiamo ereditato la natura adamica, in più abbiamo ereditato il peccato originale e la disgraziata concupiscenza, quella che non ha ereditato Maria. La concupiscenza non è peccato, ma è tendenza al peccato, ci rovina la vita. E Maria è stata preservata anche da quello. E allora, questa nuova nascita, prima di tutto, cosa bisogna fare per realizzarla? Prima di tutto bisogna desiderarla. È un po' come il battesimo nello Spirito Santo. Prima di tutto dobbiamo desiderarlo. Secondo, dobbiamo chiedere al Signore che ci battezzi in Spirito Santo. E chi ha ricevuto questo dono, è stato cambiato radicalmente. Uno che l'aveva raccontato, che vi ho già raccontato, un esponente dei carismatici di esponente italiano di spicco, padre Raniero canta la messa, è stato battezzato in Spirito Santo. E quali sono gli effetti di questo battesimo in Spirito Santo, di questa nuova nascita? È che spesso fanno l'esperienza di sentirsi, non so come dire, fiumi di lacrime, sentirsi lavati proprio anche in questo senso, no? L'altra esperienza è che si fa, come dice la scrittura, lo spirito ti convince di peccato, ma non che fai dei peccati, ma che sei peccato. Allora, una volta che tu prendi coscienza di questo, cambi radicalmente, perché non. Questa esperienza la faceva già San Paolo, diceva: vedo il bene che voglio, ma faccio il male che non voglio, perché siamo di natura adamica, siamo peccato. Nella nuova nascita, noi facciamo l'esperienza che senza la grazia di Dio non riusciamo a evitare il peccato con tutta la buona volontà. E la nuova nascita ci fa sperimentare questa figliolanza divina. Vi porto un esempio naturale, no? Il bruco che diventa farfalla. Prima di essere farfalla è bruco che striscia per terra. Poi c'è un punto morto, la crisalide, che non è più né l'uno né l'altro, e poi gli spuntano le ali e diventa farfalla. E capite bene che ha tutto un altro modo di vivere, di vedere, di pensare. Per esempio, per quanto riguarda la nuova nascita, ci fa detestare il peccato, non lo vogliamo più il peccato. Lo capiterà che lo commettiamo, ma sono due cose ben diverse: vivere nel peccato o incidentalmente cadere nel peccato. Vi porto di nuovo l'esempio della farfalla. La farfalla, una volta che è farfalla, se cade nel fango si sporca un po' le ali, ma non ridiventa bruco, rimane farfalla, eh? Ecco, allora questa nuova nascita ci rende figli di Dio, è molto scritta con dettagli nella prima lettera ai Corinzi di San Paolo, dove dice: le cose vecchie sono passate. Perché? Perché avendo questa nuova natura, prima di tutto ci si sente amati da Dio, amati per quel che siamo, non per quel che facciamo. Vi ho già detto una volta che non è il nostro peccato che può cambiare Dio. Dio ama perché? Beh, perché non sa fare altro, perché non può fare a meno di amare, lui è amore, eh? Quindi la nuova nascita ci fa fare questa esperienza di essere connessi con Dio, di avere, come dire, partecipare a questa natura divina, sentirci sentire che siamo figli, non solo saperlo a livello teorico. Vi ho già detto che c'è differenza tra sapere e fare l'esperienza. Sapere che Dio ci ama lo sappiamo tutti, ma essere cristiano non è, come dire, solo saperlo, è farne l'esperienza, è sperimentare la presenza di Dio dentro di noi e vivere secondo, come dire, secondo questa figliolanza, essere di nuovo uno con Dio, avere lo Spirito Santo che dimora in noi, ma vi rendete conto? Essere abitati dallo Spirito stesso di Dio, avere questa continuità con Dio, non questa intermittenza, in certi momenti sentiamo che c'è e poi sparisce e chissà dove è andato, del resto lo dicono anche i salmi, anche il profeta Davide, il re Davide, Salomone, quelli che hanno scritto i salmi, in tanti salmi si esprime: ma Signore, perché trattieni in seno la destra, ma fino a quando? Ma svegliati e vieni in nostro soccorso, Signore, mostraci la tua, oppure come Mosè che vi ho citato l'altra volta: voglio vedere la gloria del Signore, mostraci il tuo volto, vorremmo vedere la tua gloria, vorremmo fare l'esperienza della tua presenza. Ecco, allora dobbiamo veramente chiedere questa grazia della nuova nascita in questa domenica in cui si parla di Nicodemus, anche se non si parla espressamente della nuova nascita, si parla comunque di questa vita di Dio in noi, che è Lui, si fa l'esperienza che è Lui che vive in noi, che non son più io che vivo, come diceva San Paolo, ma Cristo vive in me. Non son più io che vivo, ma Cristo vive in me. Pensate, pensate che meraviglia. E quindi la nostra vita non è più, come dire, uno sforzo, tentare di essere buono quando sento che in fondo non lo sono mica tanto, tentare di essere generoso quando in fondo non lo sento mica tanto, e tentare di essere paziente quando mi scappa il nervoso, questo è tutto, come dire, è tutto frutto di uno sforzo, Invece, come diceva Santa Teresina aveva avuto un'intuizione incredibile, diceva: per cominciare ci vuole il sacrificio e lo sforzo, diceva, ma io continuo ad alzare mon petit pied, come si dice in francese, il mio piede per fare uno scalino, anche se non riesco a farne neppure uno, ma a forza di vedere i miei sforzi, il Signore arriverà con l'ascensore e mi porterà su tutto in una volta. Ecco la nuova nascita. La nuova nascita è l'ascensore divino, E quando, come descrivono gli Atti degli Apostoli, quando ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. Ecco, il battesimo dello Spirito Santo è un'immersione nello Spirito Santo in cui Gesù è colui che battezza. Noi siamo i candidati e Gesù battezza, ed è un'esperienza indispensabile per l'efficacia della testimonianza cristiana nel mondo, ma è anche la porta che ci permette di accedere ai carismi dello Spirito Santo, a un completo servizio cristiano. Sappiamo che i carismi sono il parlare in lingue, le guarigioni, la fede che fa miracoli, Questa è una pienezza di vita, non una vita che si trascina a stento, che fa sperimentare la realtà dell'opera soprannaturale di Dio in noi, ci fa capire che questa esperienza è profonda e spirituale, e non dobbiamo cullarci sul fatto che il battesimo nello Spirito Santo, la nuova nascita, non sia indispensabile alla salvezza dell'anima. ci si salva col battesimo in acqua, ci si salva, ma se si ha il battesimo in Spirito Santo si ha una marcia in più. E potremmo farci una domanda: il battesimo dello Spirito Santo è per tutti? Sì, certo, questo dono di Dio è a disposizione di tutti, ma bisogna desiderarlo. E mi veniva da pensare che non è così scontato desiderarlo. Siamo in un mondo che desidera tutt'altro, desidera le cose visibili, tangibili, non desidera i beni spirituali, e desidera beni materiali, desidera. Siamo piuttosto bruco, il mondo è un bruco che trascina e desidera i beni terra-terra. Quindi non è così scontato. Per ricevere lo Spirito Santo e la nuova nascita bisogna prima di tutto desiderarlo, bisogna essere, elevarsi almeno di un gradino, essere un po' più in su, desiderare i beni dello Spirito. E quindi chiediamo questa nuova nascita e questo dono dello Spirito Santo, perché con esso veramente faremo l'esperienza che è un po' l'esperienza che hanno fatto gli apostoli il giorno che erano riuniti nel Cenacolo, quando la prima Pentecoste, sono scesi su di loro fiamme di fuoco, hanno avuto tutti i doni, i carismi, hanno parlato in lingue, hanno. Ma è una vita in pienezza, non è una vita striminzita, dove non si vede l'azione dello Spirito. Gli apostoli la vedevano, e San Paolo, quando predicava ai Corinti in Grecia, dove la sapienza greca, capirete, diceva: non sono venuto a voi con discorsi di sapienza umana, ma con opere di potenza e di spirito, e guarivano i malati, risuscitavano i morti e facevano prodigi e credevano nello stesso Signore che crediamo noi. Non è mica cambiato, il Signore è lo stesso ieri, oggi, sempre. E quindi dobbiamo essere un po' audaci, desiderare cose alte, sapendo che il Signore non solo può, ma ce le vuole dare. Quello che manca è il nostro desiderio ardente, perché allora, Signore, diciamo così che noi siamo il recipiente, ma se il recipiente è colmo di baggianate, il Signore non lo può mica riempire delle sue perle, dei suoi tesori. Dobbiamo desiderare quelli noi. Ecco, carissimi, allora. Come storiella, ma non è una storiella, è la tradizione. Vorrei ancora parlarvi di Nicodemo. Ieri, preparando la trasmissione, mi è venuto da rivolgermi a Nicodemo. Dice: San Nicodemo, prega per me. E poi ho proprio scoperto che c'è nel calendario, San Nicodemo, 31 agosto. E c'è una tradizione che dice che si prefisse di riprodurre sul legno l'immagine di Gesù morto in croce. Si mise a iniziare il lavoro su un legno di quercia. Sarebbe questo il legno di cui era fatto la croce, e cedro del Libano per fare l'immagine del volto. Dopo aver scolpito il corpo, si fermò per la difficoltà di riprodurre il volto. Dopo lunga e intensa preghiera, cadde addormentato e, quando si risvegliò, ebbe la sorpresa di vedere l'opera compiuta da una mano angelica. Ecco, San Nicodemo prega per noi. E come vitamina spirituale, vi ripropongo quella della fede, siccome ho parlato della fede, l'ho già data, ma è in tema col Vangelo di oggi. Vi ho detto che una delle bussole è la fede. Cosa ti fa vedere la fede? La fede ti fa vedere l'invisibile, credere l'incredibile e sperimentare l'impossibile. Ve lo auguro a tutti e a me per prima. Ecco, carissimi, allora, se avete bisogno di chiarimenti o di. Sul sito www.incamminocongesù.org trovate gli audio e trovate anche il mio numero di telefono, potete contattarmi. E lì c'è tutto. Ecco, carissimi, allora buona terza domenica, quarta domenica di Quaresima, che il Signore vi faccia sperimentare la nuova nascita, il battesimo dello Spirito Santo. E ciao a tutti da Vilma.